C'era una volta, e c'è ancora, un'isola felice in cui arrivavano più o meno tutti, uomini e donne, belli e brutti. Si chiama Lorbanery, o Isola della Seta, la perla più preziosa dell'arcipelago di Terramare. Si trova proprio laggiù, nella sua estremità più meridionale. Per poterci entrare, bisogna dormire un altro sonno, né leggero, né profondo, che si nasconde da che mondo è mondo in quel lieve battito di ciglia, così difficile da definire, e che non fa mai rumore. Se passerete per quello spiraglio sottile di cui nulla si può in realtà dire, vi ritroverete nel suo centro esatto, come una freccia che ha colpito il bersaglio, perché non si trovava né troppo in basso né troppo in alto. Appena arrivati in questo mondo dimenticato, verrete ricevuti in modo garbato da due potenti maghi. Uno sorveglia la seta e la sua tintura, l'altro protegge i campi e l'aratura. Si inchineranno di fronte a voi e, un po' sorpresi, vi diranno che era da tempo incalcolabile, che non vedevano dei viaggiatori oltrepassare quella soglia improbabile. Poi vi guideranno per un giardino immenso, di un verde così intenso e vibrante da non riuscire più a distinguere dove inizia l'erba e dove finiscono le piante. Camminando con piedi che ora sono di foglia e ora di rami, vi ritroverete in un reticolo di strade molto strette e brevi, che circondano case fatte a cupola, da cui partono lunghi fili di juta, dove sono appese ad asciugare, sventolando in un vento che sembra fatto di niente, tante stoffe di seta brillante. Sono tessute in tutti i colori del mondo, in telai morbidi come il velluto, da uomini e donne che non si stancano mai di guardarle, quasi appartenessero ad un tempo a sé stante. Nell'isola della seta tutti gli abitanti vivono la stessa vita in pace, e quando non disegnano arabeschi o non si attardano su qualche punto complicato, guardano lassù in alto, perdendosi nelle trame del cielo stellato. Di certo stare con loro non vi farà alcun male, ma prima o poi ve ne dovrete andare. E con un foglio su cui stanno scritte alcune parole chiave strette in mano e un lascia passare speciale, arriverete in un modo o in un altro fino alle rive di un lago d'argento che nasconde dietro un velo fumoso una terra dal passato e dal presente molto famoso. Per poter entrare ad Avalon, isola leggendaria, dovete innanzitutto prendere una barca e poi recitare una formula magica che farà disperdere ogni nebbia. Dopo dovrete seguire l'unica pista che si trova nei paraggi, un piccolo sentiero che si inerpica su paesaggi ondulati e un po' lunari, rocciosi e spogli. Ma voi stropicciatevi per bene gli occhi e scoprirete che si tratta in realtà di piccole colline piene zeppe di alberi di mele. A un certo punto vedrete una chiesetta che pare sia stata costruita da Giuseppe d'Arimatea quando portò in Britannia il Santo Graal, e un po' più avanti l'ingresso di alcune grotte fiocamente illuminate. È lì che vivono le potenti maghe che ancora vegliano tra candele, incensi e silenzi le spoglie di Re Artù, che si dice sia in attesa di ritornare al mondo quando arriverà il giorno giusto. Voi pregate che non lo faccia proprio in questo momento, o che comunque non si alzi con il piede storto. E poi, visto che qui non soffia mai il vento e che non esistono né neve, né grandine, né pioggia, ritornate un po' indietro e aspettate pure sulla soglia. Quando giungerà una certa ora, vedrete uscire Fata Morgana. Allora avvicinatela con cautela e mostratele il vostro lasciapassare. Lei capirà tutto in un istante e, in men che non si dica, immergerà le sue magiche dita in una tinta azzurra simile a quella che i guerrieri celti utilizzavano per dipingersi la faccia prima di andare in battaglia. Poi, con molta pazienza, vi tingerà dalla testa ai piedi e vi dirà che quella è l'ultima frontiera di una terra in cui essere donne o uomini non costituisce alcuna sostanziale differenza, che nei mondi che da lì in poi dovrete visitare le cose sono messe piuttosto male. Vi consiglierà quindi di usare tutte le precauzioni possibili, ed è proprio per questo che vi farà diventare assolutamente invisibile. Naturalmente viaggiare senza essere visti può comportare qualche complicazione. Non potrete avvicinare nessuno, ad esempio, né potrete chiedere alcuna indicazione. Ma la grande maga, prima di salutarvi, vi ha dato una bisaccia, invisibile anch'essa, piena di biscotti fatti con una speciale ricetta ed un'acqua leggera, più una mappa molto dettagliata che potrete consultare come vi pare, perché nessuno la potrà mai vedere. Quindi, non avendo più né scuse né scelta, vi imbarcherete di nascosto su una nave che è già pronta a salpare alla volta di Babilari, un'isola del Mar della Cina orientale. Babilari significa in questo mondo in gloria delle donne ed è infatti a loro che appartiene tutto il governo. La capitale, Ramaya, ha una piazza del mercato di forma ottagonale, davvero molto bella e spettacolare. È larga circa 600 metri e tutte le case sono disposte in modo ordinato e simmetrico su ogni suo lato. Al centro della piazza si può ammirare la statua della regina Rafalu, che costruì la città nel XVII secolo. L'isola cadde sotto il dominio femminile dopo la cruciale battaglia di Kamaraka, che le donne vinsero in maniera definitiva schierando una bellissima e giovane ragazza in prima fila. Gli uomini non poterono né resisterle né ucciderla e persero, senza speranze, ma senza spargere neppure una goccia di sangue. In tutta la lunga storia del loro reame, le regine di quest'isola hanno sempre posseduto un harem, formato per lo più da uomini stranieri. Ma si possono, volendo, anche sposare, tanto a differenza degli uomini hanno sempre la possibilità di divorziare. Il consorte in questione deve avere un buon comportamento, essere timido e modesto. Per quanto riguarda il resto, le donne di Babilari sono per lo più guerriere, piratesse, musiciste e poetesse. Gli uomini invece non ricevono una grande istruzione, in compenso curano molto il proprio aspetto. Bisogna comunque aggiungere che sono gli uomini a dettare legge in fatto di moda e di acconciature. Se volete, potete entrare in qualche atelier famoso, oppure andare da un parrucchiere di grido, giusto per vedere quali stranezze sono in grado di inventare. Alcuni abiti, ad esempio, sono talmente stretti e rigidi che quasi non si possono indossare, per non parlare poi di certe pettinature, così alte e pesanti, che le donne che ce le hanno in testa devono camminare piegate in avanti. Tra l'altro, è proprio frequentando questi ambienti che sentirete parlare del paese delle donne, che si trova lì, da quelle parti. E visto che il luogo in questione è chiaramente indicato nella vostra mappa, non vi resta che partire per questa prossima tappa. Il paese delle donne si trova nella punta più estrema del Mar Cinese orientale. Anche qui sono le donne a comandare, mentre gli uomini si occupano di faccende domestiche, indossano abiti femminili e ci calano tutto il giorno con i vicini a proposito di ciprie e di fasce per restringere i piedi. I mercanti vi riversano quantità incredibili di stoffe e di cosmetici costosi che gli uomini accolgono con gridolini festosi. Vi imbatterete spesso in vecchiette dalla barba lunga e curata o in qualche baffuta comare che gioca a scacchi sulla soglia di casa. Vi consigliamo di evitare le taverne più frequentate, perché lì il chiacchiericcio dei pettegoli vi diffonde un insopportabile ronzio. Quando anche questo paese vi avrà stancato, non vi resterà che consultare la mappa e sperare in Dio. La terra che state per visitare si trova in fondo al mare, e per arrivarci o prendete un sottomarino o non vi resta che nuotare. Non dovete preoccuparvi per le bombole dell'aria, perché a Capillaria, se non siete un'oia, l'unica cosa che potrete fare sarà respirare. Capillaria è un paese molto esteso, si trova a circa 13.000 piedi sotto il livello del mare e il suo suolo molto antico è reso particolarmente fertile dalle correnti calde. È abitato da donne maestose, alte e belle, che se ne vanno in giro fluttuando nell'acqua avvolte in magnifici mantelli, fatti tutti di perle. La loro pelle è così setosa e trasparente da mettere in evidenza il cerchio rosato del loro cuore e il pulsare lento delle loro vene. La parola oia può essere tradotta come perfezione di natura ed è proprio da lì che deriva tutta la loro mitologia e la loro cultura. Le oia, ad esempio, sono convinte che discendano tutte da un'unica madre, la prima, che ha dato origine alla loro stirpe attraverso l'autofecondazione. Naturalmente i bullpup, ovvero i maschi di Capillaria, sono di tutt'altra opinione, ma qui le donne li disprezzano e non li prendono neppure in considerazione. Sono piuttosto piccolini, con braccia e mani sottili. Le gambe invece sono ben sviluppate e forti e le dita dei piedi sono così lunghe che sembrano delle pinne. La natura li ha inoltre forniti di un paio di ali, sebbene rudimentali. Nuotano verticalmente come cavallucci marini e così facendo a volte sfiorano le oia, causando il loro ingravidamento. Non che di questo un bullpup possa dirsi orgoglioso o contento. Bisogna comunque sottolineare che quando uno io partorisce, insieme ad un'altra donna destinata a comandare, mette al mondo pure loro, in mezzo al mare. E così, in certi periodi dell'anno, si vedono questi bullpup molto piccini che scappano di qua e di là alla ricerca di rametti di corallo a cui attaccarsi, per poter poi crescere e svilupparsi. Nonostante la pessima opinione che le oie hanno di loro, i bullpup sono molto intelligenti e sono anche dei magnifici architetti. Inoltre, da alcuni anni hanno cominciato a capire il loro ruolo decisamente attivo nel sistema riproduttivo. I più radicali e scontenti stanno persino organizzando un trasferimento di massa a Lübeck, un paese non così distante, dove possono affittare a peso d'oro i loro tanto bistrattati organi genitali, visto che i maschi da quelle parti non sono più in grado di fecondare. Ritornando invece a quelli che hanno deciso di restare, beh, loro non fanno che lottare contro le oia, che, oltre a trattarli come esseri immondi, continuano ad occupare le loro torri. E sono proprio queste costruzioni bulpopiane a rendere il paesaggio marino di Capillaria particolarmente suggestivo. Le si vedono un po' ovunque, immense, bianche, a spirale, e si innalzano così in alto che si ha come l'impressione che vogliano bucare l'oceano intero. Alcune, a onor del vero, sono andate quasi completamente distrutte in questa o in quella battaglia, ma questo non toglie nulla alla loro marmorea bellezza. Voi guardatele pure finché ne avrete voglia, magari rammaricandovi di non poter intervenire in questa assurda e ingarbugliata storia. Poi, dopo aver nuotato in lungo e in largo, andate alla ricerca di una roccia speciale, completamente circolare. È proprio da lì che parte una scala azzurra che attraversa tutto il mare. Quando ritornerete in superficie, vi ritroverete di fronte ad una distesa di sabbia immensa e a una stretta gola di arenaria, scavata dagli elementi in un'architettura assurda, con guglie grottesche e capricciose. Siete arrivati alle Isole Meravigliose, un arcipelago dell'Atlantico meridionale, abitato da creature straordinarie come centauri, ciclopi e uomini scimmia. Alcune sono gigantesche e altre così piccoline che sono in grado di cavalcare delle minuscole farfalline. L'isola più interessante, almeno nel caso di questo viaggio un po' speciale, è quella che non ha nome e che è abitata da uomini che si sentono superiori ad ogni altra creatura. Trattano le donne come spazzatura e le costringono a fare di tutto per farsi accettare. Arare la terra, cucinare, lavare i panni, cantare serenate sotto i loro balconi, stendersi supine sulle strade quando li vedono passare e in inverno devono infilarsi nei loro letti per non farli raffreddare. E questa non sarà l'unica esperienza di questo tipo che vi toccherà vedere. Arriverete infatti anche a Ginografia, dove le donne sono completamente dominate dai mariti e non possono neppure crescere i propri figli. Alle bambine viene impartita fin dalla prima infanzia un'educazione particolare. Vengono fasciate completamente per far loro imparare il senso dell'umiltà e della costrizione. Ma la stessa cosa succede anche da moltissime altre parti, come a Lomb, ad esempio, contrada della costa indiana, famosa per la produzione del pepe e per i suoi pozzi d'acqua aromatica e curativa. Ciò nonostante, le donne fanno una brutta vita, sono assolutamente sottomesse e sono persino costrette a radersi la barba, che gli uomini invece possono portare lunga finché gli pare. Neppure quando sono piccoline è permesso loro di giocare, perché devono imparare fin da subito che per loro la vita sarà dura da sopportare. Vi assicuro che a un certo punto di tutte queste esperienze non ne potrete davvero più. Ma consolatevi, tutti questi eccessi finiscono prima o poi a Longjumeau. Longjumeau è una piccola ridente cittadina che pare si trovi da qualche parte in Francia. Non che questo abbia molta importanza. Chi ci arriva, per aver esagerato in un senso o nell'altro, si troverà immerso in un leggiadro paesaggio, tenero e rassicurante. Casette pulite e ordinate, prati, fiori, piante. Peccato che i suoi abitanti vadano in giro con delle facce piuttosto smorte e stanche. Se interrogati, vi diranno soltanto che stanno preparando un meraviglioso viaggio e ve lo diranno piangendo a dirotto. C'è chi sta per partire per il Borneo, chi è pronto per salpare per la Nuova Zelanda o per la Groenlandia e c'è chi, soffocando un singhiozzo, vi dirà che ha già prenotato per la Terra del Fuoco. Ma il giorno dopo li incontrerete di nuovo tutti lì, seduti su qualche panchina, a parlare di un'altra fantastica meta. Il fatto è che chi arriva a Longjumeau poi non la può lasciare più. Chi si dimentica le chiavi e non può uscire di casa, chi si addormenta di un sonno così profondo da perdere qualsiasi mezzo di trasporto, chi cade malamente rompendosi una caviglia, chi ha smarrito la valigia e così via. Alcuni un giorno pensarono di esserci riusciti. Erano già saliti su un vagone di prima classe in partenza per Versailles. Il treno partì effettivamente, ma il loro vagone si staccò misteriosamente, rimanendo fermo in stazione. Immaginatevi la disperazione. Ma visto che siete solo degli osservatori invisibili, per voi faranno un'eccezione. Non dovrete fare altro che addormentarvi e aspettare che Peter Pan vi trasporti nell'isola che non c'è, che a parte lui, nessun altro sa dov'è. Lo so che si dice in giro che le donne non vi possano entrare, ma pare che sia una bugia. Comunque sia, se si trova la strada giusta, in quest'isola potrete trovare gente di ogni sorta. I ragazzi perduti, gli indiani e il loro capo Piccola Grande Pantera con sua figlia Giglio Tigrato, la bella, che di sotterra lascia di guerra ogni volta che qualcuno la vuole sposare. Nelle grotte di corallo sotto il mare vivono le sirene, che passano le loro giornate serene ad abbronzarsi al sole o a giocare a calcio con le bolle create dalle piogge e dal vento, usando come porte le due estremità dell'arcobaleno. C'è chi dice che siano maligne, ma anche questa sembra sia una fandonia messa in giro dalle male lingue. Nei nidi tra i rami più alti vivono le fate, che nascono ogni volta che un neonato ride e muoiono quando una creatura innocente dice che non sono mai esistite. Per riportarle in vita basta battere le mani e a farlo sia un bambino. Vi assicuro che una sosta in questo luogo vi curerà da tutte le negatività raccolte di qua e di là in questo itinerario un po' ardito. Bene, direi che il viaggio almeno per oggi è proprio finito. Ora, se ve lo ricordate e davvero lo volete, potreste ritrovare quel battito di ciglia un po' speciale e ritornare all'isola della seta e alla sua pace.